si mette in gioco, presenta con questo libro, grazie a chi esce la sera per parlare di perdita, di lutto e di morte, prendendo un po', riprendendo un po' le parole di Stefano, in realtà l'ambiente non è così dissonante, perché parlare di morte, di lutto, di perdita è rivoluzionario, nel senso che è uno dei temi sui quali da non poco tempo si è in qualche modo un po' messo, per tante ragioni che hanno a che fare più con aspetti culturali e sociali, il silenziatore su questo tema. È un tema, come diceva Stefano, non piacevole, è l'unico tema, insieme ad alcuni altri, che sicuramente ci accomuna tutti e, ahimè, ci mette tutti e tutte prima o poi a confronto con la fatica dell'affrontare la perdita, che è in qualche modo una parte molto essenziale e molto naturale della vita, ma che tendiamo tutti certamente a tenere lontano dal nostro sguardo, soprattutto in qualche modo nell'ultimo secolo. Poi ci sono filosofi che più ancora che gli psicologi hanno messo in luce proprio questo negare la morte. Baudrillard ha scritto delle cose molto belle, molto interessanti sul perché questo tema non deve, non si vuole, come dire, mettere nel discorso, nei discorsi comuni. C'è questo, come dire, questo aneddoto che io riprendo sempre quando parlo di questi temi. Io non mi occupo, non sono una psicologa clinica, non mi occupo dal punto di vista, come dire, della rielaborazione dei singoli del tema della perdita, ma da tempo mi occupo dei temi della morte, del lutto e dello stress di chi lavora nella filiera funebre, che è un tema, vi garantisco, di grandissimo interesse e che è un po' l'altra faccia della medaglia, perché se le persone che si occupano di questi momenti della vita non sanno accompagnare e seguire il tema della perdita, diventa ancora più complicato poi per i singoli che vivono questi momenti poterlo affrontare. Torniamo all'aneddoto. L'aneddoto che io ricordo sempre è che c'è un unico posto al mondo in cui nero su bianco è indicato il divieto nel piano regolatore di collocare un cimitero all'interno di quest'area, e quest'area è la Costa Smeralda, è l'unico posto al mondo in cui esiste esplicitamente questo divieto, perché in qualche modo rappresenta simbolicamente, fattivamente, il luogo in cui la morte è totalmente negata, deve essere in qualche modo cancellata anche dai suoi spazi. Dico questo prima di lasciare la parola ad Alessia. In realtà negli ultimi anni, ultimissimi anni, già un po' prima della pandemia, in realtà poi con la pandemia questo tema è un po' esploso anche al di là degli addetti ai lavori, chiamiamoli così, si sta promuovendo tutto un movimento, un pensiero che invece propone, poi non entriamo nel merito, ci sono detrattori dell'uno e dell'altra, dell'altro filone, propone di reinserire in un modo quasi coattivo il tema della morte, del lutto e della perdita, pensando a un tema che è quello della death education, cioè immaginando di riprendere il tema della morte, ad esempio, proponendolo nei contesti educativi, perché essendo questo tema uscito dall'ambito delle famiglie, dei singoli, non essendo più un evento che le famiglie condividono e rielaborano anche a livello, come dire, di condivisione familiare, c'è chi dice è necessario proporre invece dei momenti in cui questo tema si esplicita in momenti lontani dal momento specifico della perdita, perché bisogna in qualche modo riprendere un po' il pensiero su tutto questo. Gli ultimi anni della pandemia, che non dobbiamo dircelo, sono stati dei momenti in cui nessuno escluso abbiamo potuto invece negare e non parlare di lutti e di perdite, penso ad esempio ad alcune zone della Val Seriana, si è proprio provato a trovare ancor più di quanto già negli anni precedenti si era tentato di trovare le parole, le immagini per condividere questo tema proprio con i giovani, con i bambini, cioè con quelli che per fortuna nell'ambito del ciclo della vita sono più lontani da questo tema. In tutto questo io incontro il libro di Alessia, che mi è proposto da Stefano insieme alla serata, e leggo una bella fiaba che si legge bene, che si legge con piacere, pur sapendo qual è il tema di fondo, una fiaba che è accompagnata da dei bei disegni anche molto, molto attuali, questi disegni con queste bambine, queste donne con questi occhi grandi, come dire, negli ultimi tempi ritornano spesso in molte rappresentazioni grafiche, pittoriche, potremmo forse anche chiederci perché, insomma, le donne, le bambine vengono rappresentate ultimamente con questi occhi così grandi. Una bella storia in cui, come dire, il tema della perdita si esprime attraverso un viaggio, un percorso, un isolamento e un ritorno invece alla vita sociale. Ho detto anche troppo, Alessia, ti lascerei la parola per raccontare un po' questo libro, come nasce, come pensi che debba essere letto, come vorresti che venisse letto e compreso.
Grazie Daniela, grazie a tutte le persone che sono qua stasera e che hanno fatto parte del mio percorso formativo, moltissime persone che ci sono questa sera e persone che tra l'altro mi conoscono da vicino e persone che magari si sono avvicinate a questo libro per altri motivi. Mi rendo conto che aver scritto un libro su questo tema e metterci un po' la faccia, no? Come diceva Daniela prima, rispetto all'esporsi su un tema così delicato e così profondo, non è stato semplice, anche se devo dire che è stato veramente un po' un flusso di pensieri che sono usciti, direi, molto velocemente. E in un momento storico nel quale io sono una psicoterapeuta dell'età evolutiva e sicuramente ho incontrato molto in questi ultimi anni nelle sedute con i miei bambini e con i ragazzi tantissimo questa difficoltà di elaborazione dei lutti, delle perdite, ma anche proprio di come elaborare e dove mettere il dolore che si prova. Sicuramente questo libro è molto improntato sulla perdita reale, quindi se lo leggerete, la protagonista nel corso della storia non è delineata particolarmente, ma volontariamente è molto è tratteggiata in maniera molto vaga, non si sa quanti anni ha, non si sa chi abbia perso, e la protagonista è una bambina perché credo che di fronte a questo tema e di fronte alla perdita torniamo a essere un po' tutti bambini, no? Anche da adulti si torna magari veramente un po' indietro a perdere il proprio ruolo magari di madre, di padre, di figlio e quindi perdere qualcuno può anche significare veramente una ridefinizione a livello identitario, perché spesso chi viene a mancare è proprio qualcuno che rappresenta per noi qualcuno di significativo, qualcuno che fa parte della nostra vita, ma anche proprio delle nostre colonne portanti che sono il nostro asse identitario. E quindi parlando tantissimo di morte nelle mie sedute, delle perdite, mi sono detta che poteva essere importante scrivere qualcosa anche rispetto un po' alle riflessioni che mi veniva da fare con i miei pazienti, che appunto non sono adulti, però proprio perché non sono adulti vanno un po' a richiamare un linguaggio molto metaforico, molto semplice se vogliamo, perché come hai detto tu Daniela è un linguaggio molto fruibile, è una storia metaforica, è una fiaba ed è un po' un ossimoro pensare che un tema di questo tipo possa essere rappresentato o anche raccontato da una favola. Io con le metafore mi trovo molto bene, ci lavoro molto e ho imparato un po' a lavorarci grazie alla dottoressa Longo che mi ha seguito nel mio percorso formativo e che è qua presente stasera. E quindi ho trovato che un po' spiegare e raccontare questa tematica e che cosa poi veramente capita dentro di noi quando ci capita di perdere qualcuno, mi sembrava un tema interessante. Poi è stata una grande sfida perché credevo che valesse poco, tra virgolette, poi l'ho mandato a delle case editrici, mi hanno risposto in parecchi, quindi ho detto forse merita di essere pubblicato e forse anche di essere raccontato e letto. Ovviamente prima di scrivere questo libro ho avuto un approfondimento più tematico, più teorico, che ovviamente prende un po' avvio da Freud. Lui è stato l'artefice di questo pensiero, soprattutto con il libro Lutto e Melanconia, ha parlato molto di questo tema e di come poi il posizionamento della persona di fronte alla perdita. E di fronte alla perdita possiamo trovare appunto due macro aree, che sono la parte più di angoscia a livello proprio maniacale, quindi un soggetto che perde una persona ma nega quasi la perdita, quindi la mette da una parte, non l'affronta perché la minimizza quasi proprio per eliminare il dolore che essa provoca. Oppure l'angoscia melanconica, che è più della parte depressiva, e quindi un soggetto che si ripiega molto in quella sofferenza, identificandosi un po' con l'oggetto perduto. La posizione che ha questa bimba, questa piccola bimba di fronte a questo grande tema, è sicuramente la posizione melanconica, quindi un soggetto che appunto volontariamente è lasciato molto libero da una storia, perché speravo che chi lo leggesse questo libro riuscisse a identificarsi con questa bambina, soprattutto nel modo che ha di reagire a questa situazione. E quindi volontariamente non c'è scritta la sua storia, però c'è scritto, secondo me, in maniera molto dettagliata come questa bimba reagisce, e anzi non reagisce, a questa situazione. All'inizio del libro c'è proprio un ripiegamento su se stessa, perché a livello proprio di impatto c'è il dolore che invade tutto, lei si lascia invadere perché spesso il dolore diventa proprio un po' un compagno e lo teniamo vicino forse proprio per evitare di abbandonare o lasciare andare chi di fatto non fa più parte della nostra vita. E lei questo dolore lo voleva tenere con sé, era diventato per lei l'unico compagno possibile, proprio perché stava evitando di avere l'impatto con la realtà, una realtà che però non è cambiabile. E di fatto poi veramente va soltanto accettata, ma in un primo momento in questo libro è proprio sottolineato come all'inizio si faccia fatica ad accettare quello che succede, e anche una realtà che viene totalmente sconvolta e cambiata all'improvviso possa essere una realtà subito non accettata. Di fatto anche Sartre diceva che la nostra vita è un biglietto di sola andata, e quindi come di fatto la parte temporale non si possa controllare. Molto, molto spesso mi capita di lavorare con dei ragazzi e con dei bambini che a livello sintomatologico cercano di bloccare il tempo, magari con un sintomo dell'alimentazione, con un altro tipo di sofferenza che può essere legata al corpo, proprio per non andare avanti, per non crescere, per in qualche modo bloccare la parte evolutiva e arrestarsi in un momento in cui la vita diventa probabilmente troppo complessa, troppo difficile. E quindi a livello sintomatologico abbiamo spesso nei nostri studi dei ragazzi che bloccano proprio la vita e si immobilizzano, soprattutto in questi anni in cui appunto c'è stato il Covid, c'è stato tutto questo isolamento. Farli ripartire, quindi ripartire alla vita, è uno dei compiti, credo, che dobbiamo avere noi clinici, soprattutto della parte evolutiva. Quindi in questa prima parte siamo proprio in questa dimensione di non accettazione, E i disegni che ci sono, come diceva Daniela, sono rappresentativi delle parti centrali del libro, e il tema del tempo è un tema trattato in queste prime pagine, e c'è una figura relativa al tempo che è rappresentata dalla clessidra, proprio perché in qualche modo a livello inconscio si vuole quasi fermarlo, per cercare di non mandarlo avanti il tempo, perché questa bambina sentiva che se il tempo andava avanti lei si sarebbe distaccata da ciò che era avvenuto, e questo distacco non voleva renderlo realistico, non voleva renderlo reale. Il suo mondo era cambiato, era stato in parte sconvolto, lei aveva molta paura perché praticamente si è trovata a vivere in un mondo dove le leggi erano completamente cambiate e dove un po' le sue sicurezze erano venute a mancare. Per cui un mondo sconosciuto, un mondo che andava completamente rivisto, un mondo che andava completamente scoperto, metaforicamente però era un mondo in cui lei doveva accedere all'età adulta, perché poi, come dicevo prima, molto spesso le perdite fanno risistemare l'assetto identitario del soggetto, e quindi pongono anche il soggetto in una dimensione di passaggio evolutivo che però attraverso il dolore ovviamente è molto più complesso e difficile. Questo tema del tempo ritorna molto perché in qualche modo lei nel libro emerge il fatto che lei ha combattuto contro il tempo, una battaglia che purtroppo ha perso, perché poi in un meccanismo di controllo, come spesso avviene nei meccanismi sintomatici e sintomatologici, il controllo di fatto è un controllo irreale, è un controllo per avere un potere che in realtà è irrealistico, perché il tempo ovviamente non si può controllare, come anche la crescita, come anche la progressione di una malattia o appunto la perdita di una persona significativa. E quindi c'è proprio questa battaglia, questa rabbia per una battaglia che lei ha tentato di combattere, forse non pensando di vincere, perché di fatto non credeva di vincere, però una battaglia che per lei valeva la pena di essere combattuta. Solo che nel libro poi la riflessione è che quando la persona si ripiega molto nel dolore, nella sofferenza, c'è proprio un po' una perdita di se stesso, perché arresti tutta una serie di passaggi evolutivi e di passaggi verso la vita e verso l'avvenire, che poi di fatto fanno perdere delle parti di se stesso. Lei infatti si sente persa e si sente molto sola, andando a ricercare molto la solitudine. Spesso quando soffriamo, quando proviamo un dolore grande, come dire, la reazione istintiva non è quella di magari chiedere aiuto o di farci coinvolgere da tante persone, farci invitare dalle persone, comunque stare insieme agli altri, ma c'è proprio un ripiegamento e un isolamento che penso sia spiegato molto bene nella prima parte del libro. E poi cosa capita? Ho poi pensato a come avrei terminato, come poteva andare avanti questa storia, anche perché il dolore in qualche modo deve essere elaborato e deve avere un tempo di elaborazione. Freud ne parlava proprio come un vero e proprio lavoro di elaborazione del lutto, che passa attraverso il tema della memoria, del ricordo, del tempo e dell'oblio, proprio come un lavoro emotivo e psichico che lui rintracciava proprio in determinate tappe che sfociavano nella risoluzione, che lui definiva risolutiva, nel momento in cui il desiderio e la libido del soggetto non era più spostato sull'oggetto esterno, ma era di nuovo il soggetto se n'era riappropriato. Quindi esattamente come Freud, mi sono detta che anche questa bambina doveva fare un processo di elaborazione. E quindi in questo libro lei poi è stata mandata via da casa e incontra in maniera molto casuale, in una notte buia dove lei scappa e dove è un momento di grande sofferenza, fa un incontro che inaspettatamente le cambia un po' la visione, È un incontro inaspettato ed è un incontro con una figura non umana. Volontariamente ho scelto un albero che rappresenta, gli alberi rappresentano proprio un po' la vita e la parte proprio un po' vitale anche del pianeta, insomma, quindi questi alberi sono comunque una figura che per me poteva essere molto significativa. E tra l'altro questo albero esiste realmente perché si trova in Svezia. E mi sembrava anche bello prendere come spunto l'altro personaggio del mio libro, di un qualcuno che realmente era ancora vivo, era ancora presente nel mondo. E mi è piaciuto molto, è un abete rosso, lei appunto corre in questo bosco e nella figura e nell'entità più inaspettata diciamo che rincontra se stessa. In che modo? Rincontra se stessa perché questo personaggio con molta delicatezza, con molta attenzione, con molto senso di cura non vuole niente da lei, accoglie quella che è la sua sofferenza e anche un po' la sua difficoltà di quel momento, ma in qualche modo la rimette in contatto con se stessa. Aiutandola a non avere paura né di guardare avanti e né di riguardarsi. I disegni sono rappresentati molto bene perché all'inizio questa bimba aveva sempre un cappuccio in testa come una sorta di nascondiglio e come proprio una protezione rispetto al mondo che appunto le faceva così paura e questa figura, questa entità la rimette veramente un po' a contatto con quello che lei aveva dentro. Aiutandola appunto a riguardarsi e a guardarsi dentro, perché poi spesso quando il dolore ingloba completamente, oltre a non avere un processo di elaborazione, non c'è neanche uno sguardo dentro di quello che capita. E se durante la vita quotidiana noi possiamo confrontarci con delle persone, possiamo litigarci, possiamo avere dei rapporti, dei legami, diciamo che la perdita ci mette a confronto con una interiorizzazione di quel legame e quindi anche questo è un processo che avviene appunto in maniera molto, molto graduale, però lei aveva paura di aver perso completamente queste figure. E questo riguardarsi dentro e questa fiducia attraverso questo incontro, questo legame con questo essere, la rimette a contatto con una parte di sé che non aveva più guardato e di fatto ha ritrovato quello che aveva perso, non tanto nel suo nascondiglio, ma poi dentro se stessa. Perché di fatto le persone che hanno fatto parte della nostra vita e soprattutto le persone per noi più significative ci hanno formati in qualche modo, quindi noi siamo quello che abbiamo vissuto e i legami che abbiamo avuto nella vita. E quindi lui poi attraverso un gesto che, non spoilerò, però attraverso un gesto effettivo le fa vedere dove può andare a incontrare questo suo dolore, questa sofferenza, perché il dolore poi crea un solco e crea un segno, che però è un segno, è un solco che dà significato alla sofferenza. E quindi lui le dice che appunto gli esseri umani hanno bisogno di vedere e hanno bisogno di, un po' come San Tommaso, che aveva bisogno di vedere le cose per crederci. Lui ha di fronte una bambina, quindi si pone come di fronte a una bambina e gli fa vedere questo segno, che poi io sottolineo che è un gesto d'amore che lui fa nei suoi confronti e che poi veramente la rimette a contatto con una parte di vicinanza e di amore, proprio una riattivazione della vita. Questi solchi, oltre a essere presenti, a essere visibili, oltre a dare significato appunto al dolore, creano proprio una testimonianza e anche forse una prospettiva verso il futuro, perché il grande messaggio che vuole dare questo libro e anche un po' lo riprendo nel titolo, perché lo sguardo perduto è proprio molto incentrato sullo sguardo, come dicevi tu prima, Daniela, e proprio il messaggio è proprio incentrato sul che nel momento in cui perdiamo qualcuno noi poi guardiamo anche il mondo e possiamo guardare il nostro futuro attraverso anche gli occhi e lo sguardo di chi ci ha formato, quindi in realtà non è tutto perso. E questo è un po' il messaggio, un po' di speranza mi viene da dire, però è una speranza a cui io credo, che tutto quello che poi si è perso realmente in realtà non è perduto davvero, ecco, quindi il messaggio è stato un po' questo, anche perché non credo che certe cose significative e formative possano essere perse, e quindi lui attraverso questo incontro, attraverso questa fiducia, le fa vedere che può avere ancora fiducia nel futuro e anzi scegliere di vivere, scegliere di andare avanti significa proprio dare valore a quello che c'è stato nel passato, quindi un po' il fil rouge del libro è questo.
Non hai spoilerato, ma insomma hai dato sicuramente, credo, il senso di questo viaggio. È un viaggio. A me ha molto colpito, ad esempio, te l'ho anche detto quando ci siamo sentiti, il fatto che lei venga un po' costretta a partire. Che... Cosa mi dici di questo, essere costretti a partire?
Perché diciamo che... La fatica iniziale di trovarsi in un mondo che uno non sente proprio mette proprio il soggetto di fronte alla fatica dell'attivazione, e questa bambina per fortuna aveva qualcuno che aveva capito e aveva preso una decisione per lei e quindi di mandarla via. E a livello un po' magari mio più personale, a livello appunto lavorativo, sono un po' i genitori che ci mandano i figli quando magari vedono che comunque non stanno bene, no? C'è un altro che pensa per noi nel momento in cui magari non abbiamo poco spazio per pensare a noi stessi, perché poi il prendersi cura in quei momenti diventa difficile e spesso c'è proprio più il lasciare andare. E lei quindi è stata mandata via, controvoglia, però è stata costretta ad allontanarsi, ed è stata per una distanza che effettivamente ha avuto un senso poi per un incontro, però anche ha dato modo a lei di distaccarsi da quello che, doveva elaborare. Nel momento in cui si è troppo dentro non si riescono tanto a vedere con chiarezza le cose.
Devo dire che è la parte del libro che mi ha lasciato inizialmente più, come dire, perplessa, perché inizialmente non l'ho compreso, però l'ho trovato poi efficace nel dare il senso di questo passaggio che avviene. Bene, io non so se qualcuno vuole fare delle domande o dei commenti.
Qualcuno non l'ha ancora letto di sicuro, qualcuno sì.
Metaforicamente può essere a livello mio lavorativo anche il terapeuta, perché poi il lavoro che facciamo e svolgiamo con i pazienti, siano essi bambini, adolescenti, adulti, l'obiettivo è quello di lasciare un segno, ed è un segno a livello di incontro terapeutico che poi il soggetto si porta poi avanti nella vita, come un lavoro che sicuramente ha un inizio e una fine, ma che poi lascia un segno anche per poter mettere in qualche modo il soggetto un po' in attivo nella vita e avere magari degli strumenti in più per capire, per conoscersi a livello molto più emotivo, perché poi le sedute terapeutiche sono molto a livello introspettivo, e quindi il segno che uno spera di lasciare è proprio un segno che aiuta poi il soggetto a destreggiarsi meglio e ad avere degli strumenti per poter far fronte a determinate situazioni anche di disagio o di disturbo. Noi vabbè, vediamo molto più la parte sintomatologica, quindi che c'è un dolore che viene rappresentato da un sintomo, poi nel momento in cui il sintomo viene alleggerito, viene messo in secondo piano, e poi rimane poi il soggetto con realmente il problema che sta affrontando, quindi il lavoro poi comincia da lì.
Grazie.
Quindi a livello metaforico e assolutamente anche rispetto alla parte terapeutica. Sì, sì, sì. Grazie a lei.
Posso fare una domanda? Che mi è venuta in mente ascoltandovi. Ma quando... Beh, no, penso che scrivere un libro nasca da uno slancio interiore, il bisogno di in qualche modo rendere concreti i percorsi interiori, di riflessioni, eccetera. Ma lei questo libro, tu questo libro... pensi che sia indirizzato a chi? Cioè chi lo legge secondo te, a parte noi che siamo qua, che siamo stati incuriositi da... ha un senso, uno scopo, oltre al desiderio di esprimere
sì.
Il proprio percorso?
Ma allora, l'obiettivo e il desiderio è quello che possa essere uno strumento utilizzato magari dai genitori che fanno fatica magari a parlare di questo tema delicato con i bambini o con i ragazzi. Uno strumento in cui magari possono cominciare un po' a far girare i pensieri e magari una partenza per poterne parlare insieme ai figli, perché mi rendo conto che spesso di questo tema qua non se ne parla, un po' perché magari i genitori devono affrontare la perdita dei propri genitori e quindi i nonni, però mi rendo conto che non se ne parla molto in famiglia, però i bambini e i ragazzi hanno molto bisogno di parlare di queste cose, che poi in questo libro è più relativo a una perdita oggettiva, però di fatto le separazioni o comunque i passaggi evolutivi fanno sempre poi riferimento a qualcosa che deve essere perduto e lasciato per qualcosa che deve essere poi acquisito. Quindi questo libro è stato letto e mi è stato poi dato dei rimandi da famiglie con bambini di 5-6 anni e ovviamente loro colgono molto la metafora, e per quello che volevo scrivere un libro con una metafora che rimanesse un po' impressa, no? Proprio un po' come un solco che rimanesse impresso nella chiarezza, soprattutto per i bambini. Gli adolescenti, ovviamente tutte le mie pazienti appena hanno saputo che ho scritto un libro l'hanno preso tutte e hanno colto degli altri aspetti. I bambini colgono la metafora, gli adolescenti, rispetto un po' ai rimandi che mi hanno dato, perché io ho chiesto anche ai miei pazienti che cosa hanno pensato di questo libro, diciamo che si ritrovano di più nell'aspetto della sofferenza e del dolore, quindi nella difficoltà che hanno di affrontare il dolore con gli adulti, di comunicare il loro dolore non attraverso i tagli, non attraverso il disturbo dell'alimentazione, non attraverso degli agiti importanti, ma attraverso appunto magari l'uso delle parole, che ormai purtroppo le usiamo pochissimo. E quindi gli adolescenti sono molto più incentrati su questa parte qua, di quando appunto la bambina è più ripiegata su se stessa, si identificano molto in questo. Per quanto riguarda gli adulti, penso che un adulto che lo legga colga ovviamente una parte più, come dire, più di esperienza a livello proprio di perdite più oggettuali. Credo che possa essere un libro letto un po' da tutti. Il grande desiderio è quello che possa essere uno strumento di aiuto, soprattutto per i genitori e magari appunto un sì, mi è stato chiesto, andrò a presentarlo a settembre in una scuola media, anche lì e forse anche in un liceo, adesso sono un po' in trattativa, perché stanno facendo molti laboratori sulla parte della sessualità, la parte affettiva, emotiva, e sono ovviamente dei laboratori molto utili per i ragazzi, anche perché permette loro di confrontarsi anche a livello di classe. Però rispetto un po' a questo tema non viene trattato e le tre scuole anzi che mi hanno contattata sono tre scuole che hanno avuto all'interno della classe dei ragazzi che hanno perso dei genitori o addirittura dei compagni di classe che sono venuti a mancare per delle malattie. Rimane poi una cosa che capita, però una cosa che poi viene lasciata un po' lì, e quindi mi hanno invitata appunto per farvi parlare anche un po' di questo tema, per capire loro che cosa colgono, che vissuti hanno, e quindi appunto proprio per cercare di far circolare un po' questi pensieri insieme a loro, quindi non dando la pappa pronta come può essere un laboratorio già fatto e precostituito, ma attraverso questa storia poter lasciare appunto un libero scambio tra me e loro. Quindi lo farò sicuramente, perché secondo me sarebbe molto interessante, indipendentemente da parte loro, ma anche per me come clinica, sarebbe molto interessante. Lo farò da settembre in avanti, credo.
Scritti e le ricerche di un etnologo, antropologo che è Ernesto De Martino. Ernesto De Martino ha scritto un libro meraviglioso a metà secolo scorso che si chiama Morte e pianto rituale, in cui racconta nelle sue ricerche del sud d'Italia, dalla mia impressione si capisce che sono nato al sud anch'io, racconta come l'elaborazione della morte fisica, avveniva all'interno delle famiglie attraverso il pianto rituale delle donne raccolte intorno alla salma che era esposta e che non era negata alla vista, mentre i bambini giocavano nella stanza dove le donne innalzavano il pianto funebre, no? Che era il pianto di cremato, insomma, tanto è vero che non piangeva solo la famiglia, ma si riunivano le donne delle altre famiglie tutte intorno alla salma chiamando la persona morta. Il richiamo della persona morta, lo spiega De Martino, non mio, era la soluzione della crisi della presenza che la morte di quella persona determinava nella famiglia. Cioè, morendo quella persona, moriva la famiglia. Ma il chiamarlo, il tenerlo, il condividere il suo passaggio permetteva alla famiglia di elaborare la crisi della presenza. La cosa triste di questa sera è che noi stiamo dicendo che le famiglie non sono in grado più di elaborare la crisi della presenza e che la devono delegare a professionisti. Se sono bravi siamo contenti, ma è una sconfitta dal punto di vista della capacità familiare, della capacità genitoriale. Rubo solo ancora un minuto di riflessione. Recentemente è venuta a Torino una grande giornalista, perché per me è grande giornalista, che è Concita Di Gregorio, che raccontava il succedersi delle generazioni. No? Io ho quasi 70 anni, quindi ovviamente faccio parte di una generazione di mezzo in là, ma lei raccontava che i nonni chiedevano ai suoi genitori, i nonni che avevano fatto la guerra, quindi che avevano provato gli stenti, eccetera, eccetera, hai mangiato per avere il segnale del benessere. I suoi genitori chiedevano a lei, quindi alla nostra generazione, hai studiato perché il passaggio non era più quello dell'essere garantiti nell'alimentazione, ma dell'essere garantiti nel progresso. Noi chiediamo ai nostri figli, sei felice? Quindi escludendo dalla loro dimensione sociale la possibilità di non essere felici. Ma quello di cui parliamo stasera è la capacità di essere infelici per essere felici, cioè tenere la crisi della presenza tenuta dentro la famiglia che serve per elaborare la perdita. Quindi complimenti, ma la tristezza è che tutto ciò debba essere legato a un professionista e non può essere tenuto nel filo della memoria della famiglia.
Posso? Dialogando con il signore, mi sembra che però nel De Martino la cosa fondamentale che forse manca oggi è quella dimensione di comunità, la dimensione comunitaria. Il pianto rituale è un pianto rituale che non coinvolge solo la famiglia, ma di tutto il mondo, no? Di tutto quel mondo lì che invece... E no, mi è venuta in mente un'altra cosa che non so se è in tema, però perdita. È una di quelle parole che si usano spesso anche di fronte a fatti di sangue che riguardano le donne rispetto ai femminicidi. Lo lasciava e lui di fronte a questa perdita è avanti così, no? Adesso la stringo, però è un tema importante questo di come elabori la perdita non solo finale, ma la perdita appunto di un oggetto d'amore, insomma di parti evidentemente di te, no? È un tema molto attuale, sì, ma andrebbe molto elaborato, penso, no? Soprattutto per i giovani che capiscano che si può perdere in maniera signorile anche un rapporto d'amore, per esempio, non si è padroni.
Certo, sì, e che sia una cosa possibile, tra l'altro, no? E, la ringrazio per l'intervento, perché in effetti i riti di passaggio non ci sono più, però permettono veramente la vicinanza emotiva con le figure di riferimento, e invece adesso sembra che proprio arrivare un po' alla perdita, arrivare all'esperienza oggettuale del lutto o comunque del dolore, sia un'esperienza veramente che tanto individuale. E quindi non ci sono più magari degli adulti, o comunque ce ne sono ormai pochi forse, che si permettono di stare male anche davanti ai figli, però è anche un modo per i figli per vedere come si fa, no, a superare determinate cose, no? E tramite appunto questi riti, no, che le famiglie avevano, era anche appunto un insegnamento di come c'è il rito, c'è la perdita, c'è la ritualità, c'è il passaggio, e poi c'è anche l'andare avanti, perché c'è il tempo anche, no? Il rito dà il tempo proprio di elaborazione, e quindi anche farlo insieme ha uno scopo veramente terapeutico. E per quello che spero che questo libro possa essere uno strumento di vicinanza degli adulti con i ragazzi, anche proprio per avvicinarli alla condivisione di questa situazione, anche perché riguarda tutti, e se gli adulti sono un po' in difficoltà nel come dire, nello spiegare, ma anche nel dare un esempio di come si può andare avanti, andare oltre, ovviamente diventa un'esperienza che rimane proprio individuale, e però rimane un po' congelata, no? Invece deve essere appunto un passaggio, una ritualità.
Sì, prendendo un po' i vari spunti, quello che dicevo prima rispetto al fatto che ci sono detrattori e sostenitori della death education, del fatto che ci sia la necessità di fare questo lavoro educativo sulla morte, deriva proprio da questo, perché chiaramente tu devi introdurre una dimensione educativa, perché, come dire, non esiste più una dimensione educativa della famiglia rispetto a questi temi. In questo studio a cui ho partecipato, è guidato principalmente dai sociologi, perché poi sociologi e antropologi, che è un lavoro recente, finito proprio prima della pandemia, in qualche modo messo in discussione dalla pandemia, perché questo anche dobbiamo dirlo, c'è una pandemia per la prima volta nella storia dell'umanità, come dire, non si è accompagnato alla morte con nessuna forma di non solo di rito, ma neanche di accompagnamento, di vicinanza. Quindi questo ha reso ancora più grande, no, la distanza che esiste rispetto a momenti storici passati e il modo in cui si vive attualmente. Dicevo, questa perdita è legata a molte questioni, a molti fattori. Io credo che in parte sia impossibile immaginare in famiglie che sono famiglie con un solo figlio, che non vivono più, come dire, come famiglie estese, insieme, come dire, i genitori non. Cioè, ci sono degli elementi che sono ineluttabili, anche positivi, rispetto alle ragioni per cui fosse così necessario vivere e sperimentare collettivamente le morti. L'altra sera ho visto per la prima volta questo film di Mimmo Calopresti sulla Spromonte, non so se l'avete visto, si chiama Gli Ultimi, la strada degli ultimi, non ricordo, comunque, in cui in questo paese che è Africo degli anni 50 c'è questa donna che muore di parto, perché non si riesce ad arrivare a partorire in un luogo decente, e questa donna giovane che muore insieme al bambino viene in qualche modo celebrata e accompagnata da questo rito collettivo di supporto. E un po' mi viene da dire, per fortuna però, che non abbiamo più bisogno, no, di così tanta presenza della comunità per sostenere momenti tanto drammatici. Cioè, c'è un cambiamento legato al fatto che la società è anche migliorata, evoluta, la medicina ha grandissime responsabilità sul terreno della negazione della morte, perché ci ha dato a tutti l'illusione, insomma, di non avere limiti e confini, e capire come recuperare un qualcosa che comunque non può più passare attraverso quello che De Martino aveva descritto, anche se comunque tuttora da questo studio che abbiamo fatto si vede bene come la realtà sia dissimile in realtà molto nel passaggio dalla città alla provincia, alla realtà rurale, perché in realtà in modo magari meno, come dire, drammatizzati rispetto al pianto rituale, ma come dire, un funerale di provincia, come dire, accompagna molto le persone, mentre un funerale di città, come dire, la coda davanti al cimitero monumentale ce l'abbiamo tutti in mente, insomma, no? Devi un po'. E, non so, mi viene ancora in mente questo, molto a ruota libera, così come stiamo andando, questo tema del tempo, che tu riprendi, no? Rispetto con questa immagine anche della clessidra, il tempo della rielaborazione della perdita, sia essa oggettiva del lutto o di altro, è un tema molto rilevante, no? E che il rito in qualche modo definisce anche come un tempo che tutti hanno in mente, che tutti condividono, cioè quando c'è nel mondo di De Martino non c'è solo il momento del rito che accompagna il funerale, ma ci sono delle prescrizioni molto supportive anche nella fase di rielaborazione individuale del lutto, per cui si dice per tot tempo devi vestire di nero, stare isolato, non puoi andare a ballare, quindi in qualche modo hai un contenimento, mentre il contenimento temporale oggi non c'è. Non so, un altro esempio che facciamo quando parliamo di questo tema è legato al fatto che i contratti di lavoro, quelli più privilegiati, prevedono un tempo di sospensione di 15 giorni a seguito della mancanza di un parente stretto, mentre il tempo del lutto e della perdita è cancellato dai contratti precari, no? Quindi è una delle prime cose che si toglie in qualche modo là dove i diritti sono già più scarsi. Quindi questo tema del tempo che non è più accompagnato in nessun modo, cioè degli sbrigarti a lavorare tutto. Quindi questo è un po', mi viene da dire, anche un'attenzione che dobbiamo avere come psicologi rispetto al fatto che l'interesse è l'accompagnamento della rielaborazione, non un supporto a quest'idea, come dire, di accelerazione dell'elaborazione, perché il tempo deve essere soggetto in questo caso.
Se non abbiamo più domande vi lascio andare a casa.
Io volevo aggiungere una cosa. Nella letteratura infantile, libri che trattano il tema della morte, dell'elaborazione del lutto, ce ne sono paradossalmente pochissimi, probabilmente in linea a quello che stiamo dicendo, che siamo una società che la morte la rinnega, abbiamo difficoltà ad affrontarla, e quindi che appunto questa idea anche di presentare alle scuole, alle famiglie, uno strumento che può riportare all'interno delle famiglie la collaborazione del lutto, e anche nelle famiglie che sono più aperte a questi temi, spesso ci sono comunque dei bambini chiusi che non riescono a parlare quando capita un evento così drammatico, e quindi lo strumento di un libro, che può essere una favola che è appunto portata di bambini, secondo me è molto importante. Ce ne sono pochi, per esempio c'è il libro della Ferrari però è uno, e quindi brava Alessia, desidero da rileggerlo e anche di...
Grazie Erika. Sì, diciamo che ho fatto un po' una ricerca prima di scriverlo, e veniva spiegato molto ai bambini rispetto un po' al tema delle stelle, no? Quindi tutto questo processo, diventa una stella, ti guarda da lassù, e poi in una seduta con un bimbo mi ha veramente un po' toccata questo momento, perché questo bimbo di praticamente 5 anni e mezzo stava finendo l'asilo, e non gli hanno spiegato bene appunto che questo nonno non stava bene, che comunque sarebbe venuto a mancare, quindi purtroppo non c'era stata neanche tanto la preparazione, perché si pensa che i bambini non capiscano e che bisogna proteggerli sotto un po' una teca di cristallo, no? Come se poi la realtà non avesse un impatto neanche per loro. E appunto a questo bimbo, nel momento in cui questo nonno è venuto a mancare, gli hanno detto che era diventata una stella, e loro poi mi avevano chiesto se portarlo o meno al funerale, perché volevano addirittura toglierlo da questa da questa situazione, io invece ho detto che era importante anche che vedesse che magari i genitori piangevano, che comunque prendesse parte a quel momento che era comunque un momento di ritualità. E in seduta questo bimbo, oltre a piangere molto, quindi da un certo punto di vista ero molto contenta perché tirava fuori tante emozioni, probabilmente perché appunto sentiva quello come uno spazio di contenimento, era disperato perché mi diceva che questo nonno era il nonno che lo portava all'asilo a scuola al mattino. E però se è diventata una stella vuol dire che io devo aspettare quando vado a dormire per poterlo guardare, solo che poi io di notte vado a dormire e non mi serve di notte nonno, a me serve di giorno. E quindi questa cosa mi aveva molto, molto colpita, perché è vero che nell'immaginario è bello pensare alle stelle, al fatto che guardino da lassù, questo libro invece è totalmente il rovescio, quindi è tutto dentro. E quindi è tutto dentro di noi, quindi è nelle radici e non nel cielo, quindi penso che per i bambini possa essere un bel messaggio questo, perché non crea distanza ma crea quel meccanismo introspettivo che secondo me è anche utile per come dire, avere fiducia, no? Che non tutto sia perso, perché di fatto il legame, tutte le emozioni che sono state provate in realtà poi sono dentro e aiutano a orientare un po' lo sguardo che poi si ha nel mondo, uno sguardo magari più consapevole, no? Perché poi le perdite fanno fare dei grandi balzi maturativi e evolutivi. E quindi ho pensato che potesse essere un bel messaggio, non qualcosa di lontano, ma qualcosa che va soltanto un po' tenuto, no? E questo invece è un compagno buono, i ricordi e un po' l'esperienza vissuta. Bene, io chiudiamo così vi lascio andare a casa. Io vi ringrazio tantissimo per essere venuti stasera. Non so se Stefano vuoi chiudere.
No, chiudete voi.
No, chiudiamo noi, ok. Ringrazio tanto Daniela e grazie per essere venuti e mi avete fatto tanto piacere.